Top! Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Il 26 aprile 2023 si festeggerà un anno dall'uscita del suo romanzo. Quali e quante cose sono cambiate per lei dopo la sua pubblicazione?
Allora, innanzitutto grazie Greta per la domanda. E sì, effettivamente è quasi un anno e la cosa che mi sorprende di più rispetto agli altri libri passati che ho scritto quando ero ragazza è che il libro sta continuando a smuovere tantissime coscienze. Io continuo ad essere in giro a presentare, a portare la mia storia e quasi chiuso le 70-80 tappe dall'uscita del libro ad oggi e nonostante io abbia deciso consapevolmente di non prendere più altri eventi, presentazioni, anche per potermi concentrare in parte sugli studi e d'altra parte anche sui prossimi romanzi, la gente continua a chiedermi di portare la mia storia soprattutto dove ci sono famiglie, dove ci sono ragazzi che sono stati dati in affido o in adozione e a portare la mia testimonianza in quanto figlia di due madri ma al tempo stesso anche in quanto persona razzializzata. Quindi la grandissima sorpresa è il fatto che è una storia che continua a far rumore, è un libro che continua a far parlare di sé e a me fa assolutamente piacere e mi rendo conto anche della gratitudine che provo nei confronti di tutti i miei lettori e delle persone che continuano a seguirmi e a credere in quello che faccio, in quel che racconto. Una delle cose che ho imparato in quest'anno, in questo quasi anno, e la fiducia in me stessa. Ho parlato di fronte a platee molto molto grandi e come è successo recentemente anche in una classe per un progetto con il Salone del Libro che era di più o meno 20-25 persone, un po' come lo siete voi oggi, e la cosa è ancora più intima e ancora più importante perché ti rendi conto che rispetto ad una platea più ampia di 100-200 persone si crea un'intimità diversa e io ho imparato una cosa che prima, vi confesso, faticavo tantissimo a fare, ad aprire me stessa, a raccontare quella che è la mia storia davanti a sconosciuti essenzialmente e a farlo nella maniera più reale e leale possibile. Quindi sì, una cosa che mi ha sicuramente insegnato questo libro è a credere in più in quella che è la mia voce, a credere in più in quello che ho da dire, che posso dire, e a ricordarmi, ma anche a ricordare agli altri, che avere una propria opinione, poter raccontare la propria storia o comunque temi che ci stanno tantissimo a cuore è un grandissimo privilegio ed è un diritto per cui combattere ogni giorno. Quindi l'importanza che ha la parola sia scritta che parlata è immensa e questo libro in quest'anno me l'ha insegnato tantissimo.
Alla fine del libro lei ha scritto: ti prometto che tornerò da te quando avrò capito chi sono, quando guardarti non mi ricorderà tutto ciò che non sono stata capace di essere, perciò ti dico addio domani. Lei è riuscita a capire chi è veramente oppure c'è qualcosa che non ha ancora capito, qualcosa che la turba?
Allora, grazie per la domanda Alessia. Allora, in realtà sono arrivata in parte ad una conclusione. Sono arrivata a capire che probabilmente non mi basterà tutta la vita per capire chi effettivamente sono, ma potrò usare il tempo che ho a disposizione, tutti questi anni in cui continuerò ad imparare e ad accrescere la mia educazione emotiva, a cercare di capire chi non voglio essere. E ho capito in questi anni effettivamente chi non voglio essere, che tipo di persona non voglio essere e se mai un giorno sarò un genitore, non lo so, non potrò mai saperlo, anche che tipo di madre vorrò essere un giorno. E questa costante, io per tutta l'infanzia, ma più che altro per l'adolescenza, avevo un sentimento costante, ossia quello di non sentirmi abbastanza. Non mi sentivo abbastanza per mia madre, non mi sentivo abbastanza per la società in cui vivevo, per il paese in cui vivevo, per il mio paese d'origine, non ero abbastanza nigeriana, poi non potevo essere abbastanza italiana per quello che ero fuori. E quindi questo costante farsi domande, non sentirsi mai al centro di un quadro, ma solo ai margini, ti fa correre un grandissimo ritmo, ti corri il rischio di non essere nessuno. E io ad un certo punto, anche scrivendo addio domani, ho deciso di lasciare questa domanda ed essere semplicemente me stessa. Quando io dedico questo addio domani a mia madre, ovviamente dico addio a tutto quello che lei in qualche modo avrebbe voluto che io fossi, la ragazzina, la bambina, la donna che lei sperava che io diventassi, ma che in realtà non era altro che un riflesso della ragazza che non è potuta essere lei, per ovviamente tutto ciò che ha dovuto passare durante la sua crescita. Però quel suo voler proiettare queste aspettative su di me ad un certo punto non mi dava più spazio, non mi dava più modo di respirare, di essere me stessa. Quindi ho dovuto fare dei passi indietro anche per tutelarmi, per proteggermi. È una cosa che ho imparato in questi anni, quanto è importante avere sempre uno scudo di protezione, riuscire a proteggere quelli che sono i propri sentimenti, quella che è la propria persona. Io oggi non sono ancora probabilmente pronta a dire la domani a mia madre, a tornare da lei e dire che sono una persona così tanto sicura, una donna così tanto sicura di me stessa e di quello che voglio, di quello che sono, da poterla affrontare al 100%. Ma sicuramente so di essere su una strada che per me è la strada giusta e che è una strada fatta di libertà.
Dato che hai detto che dopo aver scritto il libro non hai più sentito tua madre, con la tua famiglia biologica in Nigeria sei rimasta in contatto?
Allora, così come finisce il libro, una cosa che ci tengo sempre a precisare è che il libro finisce in un tempo reale, nel senso che nel momento in cui io scrivo e dico di non parlare con mia madre, perché io non parlavo effettivamente con mia madre, ma un mesetto e mezzo prima dell'uscita del libro io ho preso un treno e sono andata da lei, senza avvisare nulla, senza dire nulla a nessuno, senza nemmeno dirlo a lei. Io non le parlavo, non le rispondevo al telefono già da qualche anno e quando mi sono presentata a Prato, dove lei vive oggi, non l'ho nemmeno telefonata, l'ho chiamata un'ora prima di presentarmi a casa sua, solo per assicurarmi che fosse a casa, e perché volevo presentarle il libro, perché volevo raccontarle quello che avevo scritto, non perché fossi pronta a fare pace con tutto, a fare ammenda con tutto quello che è successo, però ero sicuramente pronta a volerla reinserire, ma pian piano nella mia vita, secondo quelli che erano i miei tempi. Sicuramente secondo quelli che erano i miei tempi, perché, come avevo detto anche già prima, lo scudo è molto molto importante. E quindi man mano abbiamo provato a stabilire un rapporto, ma è molto molto conflittuale. E con la mia famiglia in Nigeria purtroppo era più che altro una conseguenza. Al momento in cui io non parlavo con mia madre Gladys, con la mia famiglia in Nigeria era inevitabile che in qualche modo tagliassi i ponti. Loro mi hanno sempre fatta sentire giusta in qualche modo nella mia diversità, nel mio non essere nigeriana al 100% come lo erano loro, e io per questo non gli sarò mai abbastanza grata, cosa che invece contrariamente ha sempre fatto mia madre Gladys. Purtroppo però non potevo continuare a sentirli perché ogni volta che parlavo con loro era un costante perché non rispondi a tua madre, perché ce l'hai con tua madre, e mi legavano inevitabilmente a quello che io cercavo di tenere lontano da me, che era appunto mia madre Gladys in quel periodo lì. Quindi in automatico anche i rapporti con loro sono venuti un po' a scemare. Poi col tempo, man mano che cercavo di riavvicinarmi a mia madre Gladys, o comunque permettevo a lei un riavvicinamento, riuscivo anche a ricollegarmi, a legarmi nuovamente con quella che era la mia famiglia in Nigeria, solo che ad oggi la situazione è ancora molto molto complessa.
Gli argomenti trattati nel suo romanzo sono molto forti. Qual è il messaggio che voleva trasmettere tramite questo racconto?
Allora, in questa risposta mi collego inevitabilmente anche alla riflessione che ha fatto la tua professoressa poc'anzi. Io ho sempre avuto due tipi di scrittura, o meglio, ho sempre scritto su due binari molto, molto vicini tra loro. Da una parte ho sempre voluto avvicinarmi ad una scrittura di denuncia, ad una scrittura che potesse denunciare sia le condizioni di vita di alcune donne razzializzate che vivono in Italia, quindi anche la questione della tratta di mia madre per me è un argomento che non ho mai toccato prima di addio a domani, non ne parlavo mai, non ne scrivevo mai. Però, e non, anche perché c'era sempre il rischio di utilizzare un linguaggio o una narrazione sbagliata dal momento che non l'hai vissuto in prima persona, però una cosa che ho vissuto in prima persona è essere figlia di una donna che ha passato tutto quello, quindi io potevo tranquillamente scrivere tutti i sentimenti legati all'essere una figlia. E dall'altra parte c'è anche un tipo di scrittura che invece è molto personale, estremamente personale, che io utilizzo per stare sembra assurdo, ma per trovare il mio posto nel mondo, per riuscire a stare nel mondo, anche per riuscire ad esprimermi. Quando ero ragazzina scrivevo tantissimo, ma parlavo molto 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 poco, davvero non parlavo praticamente mai. Ed è stato iniziare a scrivere, imparare a scrivere, iniziare a leggere, leggere tantissimo, appassionarmi alla letteratura, mi ha dato l'opportunità di trovare il mio spazio nel mondo, di riuscire a trovare anche la mia voce, di riuscire a parlare nonostante tutto. E quando io scrivo addio a domani lo faccio con una pretesa, lo ammetto, molto egoista, ossia quella di scrivere per me stessa, per potermi dire, per potermi ascoltare, per poter parlare a me. Solo in un secondo momento poi mi rendo conto che io non sto parlando soltanto a Sabrina, ma sto parlando anche a dei futuri lettori e lettrici. E questa cosa è ancora più importante ed è ancora più forte, perché è una storia che io ho sempre tenuto per me, qualcosa che io ho sempre scritto unicamente per me. Quando pubblicavo i primi romanzi, li pubblicavo in forma anonima, con uno pseudonimo, non lo rendevo pubblico, perché non mi interessava che la gente sapesse che ci fosse al di là della storia, ma mi interessava soltanto scrivere e la storia di per sé. Nel momento in cui so che la mia storia diventerà una testimonianza anche pubblica, il messaggio cambia, il messaggio diventa un ci siamo, ci sono, esistiamo ed esisto. E l'importanza stessa dell'esistenza, che non viene dimenticata, di una storia come quella di mia madre, ma che è anche la storia di tantissime ragazze e ragazzi di tutta Italia che vengono da tutte le parti del mondo, tutto ciò che sono costrette ad affrontare e poi il semplice fatto di essere dimenticati. E io voglio sottolineare il fatto che queste persone esistono, che non smetteranno di esistere soltanto perché noi domani passeremo alla notizia successiva, e tenerlo come promemoria, e anzi ancora meglio come eredità. E io voglio che la scrittura, quello che scrivo, le storie che racconto, per quanto ad un certo punto possano essere forti e destabilizzare anche un po' il lettore, rimangano comunque come eredità di quello che è stato, di quello che è successo, di quello che continua ad esistere.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.